Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati. Questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Con me oggi ci sono Andrea Colosio in regia e Michela De Pedrini, è prontissima ai telefoni. Oggi parliamo di ergoterapia. Sicuramente qualcuno di voi ne ha già sentito parlare, forse non tutti sono in chiaro di che cosa si tratta esattamente. Per qualcuno è una novità, qualcun altro invece magari ha già praticato questo tipo di terapia. La parola ergoterapia deriva dal greco ergein, agire, ovvero essere attivo, e terapeia, cura, guarigione. Il termine ergoterapia esprime il concetto di potenziare le proprie capacità d'azione negli ambiti della vita quotidiana. Sembra complicatissimo detto così. Diciamo che l'ergoterapia si rivolge a tutti, bambini, adulti, anziani, che a causa di vari motivi, può essere un incidente, una malattia, disturbi dello sviluppo, oppure ritardi cognitivi, e non riescono a svolgere le normali attività quotidiane, e grazie a questa figura diciamo riescono a recuperare, almeno parzialmente in alcuni casi o totalmente in altre, il loro agire quotidiano. Ne parliamo oggi con Sabrina Fratantonio, che è la vicepresidente di ASE Ticino, che è l'associazione svizzera di ergoterapia, e Amalia Barbieri, che è ergoterapista e membra di comitato dell'ASE. Buongiorno ad entrambe.
Buongiorno.
Difficile, no? Spiegare in qualche parola che cos'è l'ergoterapia. Sabrina, partiamo proprio da lì. Cos'è? Spiegata da voi che agite tutti i giorni in questo campo.
Allora, l'ergoterapia è una professione sociosanitaria che si occupa appunto di prevenzione, di cura e riabilitazione in tutte le fasce d'età e in diversi ambiti appunto della medicina, soprattutto con pazienti che hanno diverse disabilità, disturbi fisici, cognitivi, come ha detto bene Carlotta prima, e che ha delle basi che partono da basi mediche, sociali e pedagogiche.
E praticamente noi aiutiamo le persone, appunto come diceva Carlotta, a fare le attività di vita quotidiana, di agire, e l'obiettivo finale è l'autonomia, l'indipendenza, quindi appunto proprio di poter fare quelle cose che facciamo tutti i giorni, dalla mattina quando ci svegliamo, nella partecipazione alle attività che possono essere scolastiche per i bambini, di lavoro o di svago, ludiche, comunque che svolge la persona, no?
Quindi una ricerca, diciamo, della salute sia fisica che mentale delle persone, perché tante volte quando non sei più in grado di svolgere anche qualcosa di piccolo che fa parte della nostra quotidianità, ecco che ci si sente davvero male, soprattutto quando si è avuto un incidente, quando c'è stato magari una malattia. Quindi voi aiutate le persone a recuperare quello che è in fondo la loro quotidianità.
Sì, esatto. E sì, si parte proprio da questo presupposto nell'analisi di dove sono le fragilità e si cerca di capire attraverso test, osservazioni cliniche, quali sono gli obiettivi del trattamento e cercare in questo modo di aiutarli proprio nella capacità di agire in diversi ambiti.
Lavoriamo a livello olistico, quindi guardiamo tutti gli aspetti della persona, diciamo appunto motorio, cognitivo, psicologico, e insieme alla persona o insieme alla famiglia o comunque la rete che sta attorno alla persona troviamo gli obiettivi da svolgere insieme. Poi chiaramente dipende dall'età della persona, dalle difficoltà che ci sono, dalle risorse, perché è anche molto importante partire da quello che sono in grado di fare e poi magari arrivare a un equilibrio in quello che invece fanno più fatica, perché appunto come dicevi non tutti poi riescono a raggiungere quello che si vuole, l'obiettivo diciamo di ritornare come prima per esempio in un incidente, però magari si può modificare l'attività, modificare l'ambiente, i mezzi ausiliari, e l'obiettivo comunque è l'autonomia e l'indipendenza, quindi si trova sempre, quasi sempre un modo.
Certo, beh, i pazienti possono essere di qualsiasi età, abbiamo detto come fasce, ci sono i bambini, ci sono gli adulti, ci sono gli anziani. Ovviamente noi oggi facciamo una prima puntata sull'ergoterapia per spiegare di che cosa si tratta, poi ci sono delle specificità perché è molto differente lavorare con un bambino oppure con un anziano che sta cominciando ad avere un suo declino cognitivo, o con un adulto appunto che sta recuperando un incidente piuttosto che una malattia. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono intervenire, possono farvi le domande, devono proprio approfittare del fatto che abbiamo qui due esperte per porre tutti i quesiti che desiderano. Allora ricordo immediatamente i numeri di telefono, che sono lo 0848030808 se volete telefonare, parlare direttamente con Amalia Barbieri oppure Sabrina Fratantonio. Se invece preferite la possibilità di scrivere un messaggino WhatsApp, potete farlo allo 076 321 11 13. Come dicevo, oggi facciamo una puntata introduttiva, poi in una seconda ci concentreremo magari proprio sul mondo dei bambini e in un ultimo ciclo sugli anziani. Però se voi avete delle domande specifiche potete farla tranquillamente anche oggi. Allora, stavamo iniziando a dire in quali ambiti lavora l'ergoterapista. Dicevamo per esempio soprattutto più nei bambini che negli adulti ci sono i disturbi di natura comportamentale, ci sono le sindrome, quelle la ADHD, c'è l'autismo, c'è la disgrafia e poi altre problematiche.
Negli adulti ci sono anche tutte le patologie neurologiche che possono essere o di natura congenita, cioè con l'età comunque rimane, oppure dopo degli incidenti, dei traumi cranici, o andando più in là con l'età, ictus, o patologie come il Parkinson, la sclerosi multipla, comunque che poi vanno a interferire sulle attività di vita quotidiana. C'è anche tutto il lato della psichiatria, quindi la salute mentale, il reinserimento professionale, che può essere sia di natura appunto psicologica che di natura fisica, quindi si va a lavorare proprio sul reintegrare, reinserire la persona nello stesso mestiere che faceva prima, oppure trovare un'altra professione affine magari a quello che faceva per ritornare alla vita precedente. C'è anche la specializzazione in chirurgia della mano, quindi pazienti che dopo degli interventi chirurgici devono riabilitare la mano in modo di poter svolgere un po' tutte le attività di vita quotidiana, e gli ergoterapisti tanti sono specializzati in mano proprio perché sono diciamo la parte del corpo che agisce di più, cioè con le mani fai tantissime cose, e quindi anche per quello spesso veniamo ricordati come terapisti delle mani, ma è molto più ad ampio spettro, diciamo.
Approfondiamo tra un attimo, abbiamo una prima testimonianza, qualcuno ci scrive: mia figlia ha sempre avuto problemi di concentrazione e dell'attenzione, da quando ha iniziato l'ergoterapia ha fatto grandi progressi, anche a scuola il rendimento è migliorato, e devo dire che mia figlia è sempre impaziente di nuove attività ed è felice di farlo. Una bellissima testimonianza. Sì. Com'è lavorare con i bambini?
Bellissimo, sì, dà tante soddisfazioni proprio per questo, perché si vedono i miglioramenti, si cerca sempre poi di trovare delle attività dove comunque loro sono coinvolti emotivamente, in modo che danno il 100% nel momento che arrivano in terapia, ed esatto, da lì, dai giochi, semplicemente uno dice ma vado a giocare, ma in realtà poi c'è dietro tutto un mondo di attività che vanno proprio a stimolare appunto l'attenzione, l'autoregolazione se c'è impulsività e la concentrazione. E non da ultimo, un lavoro grosso che viene fatto tanto in questo settore è il lavoro con la rete, quindi in questo caso nella pediatria ci sono il lavoro con i maestri, se c'è coinvolto uno psicologo, con la logopedista, e da lì si cerca appunto di fare squadra e di mettere in campo tutte le risorse per cercare di lavorare sugli obiettivi.
Beh, vale un po' per tutte le fasce di età, sì. Comunque, no? La rete, ci sono spesso tante figure, tanti professionisti che collaborano per il recupero di un paziente, proprio in caso anche di incidente o di grave malattia. Abbiamo parlato di ictus.
Nel caso, per esempio, i pazienti appunto che rientrano a domicilio, magari dopo un ictus o dopo un incidente, comunque c'è anche da considerare che c'è la rete infermieristica, la rete medica, c'è anche il fisioterapista. Ci sono le persone che sono, diciamo, nella stessa casa, i caregivers, e quindi bisogna sempre considerare tutto l'ambiente, tutte le persone che intervengono, proprio per poter andare a lavorare ognuno sulla sua specialità. E quello è sempre importantissimo. È sempre più difficile perché chiaramente sempre più professionisti lavorano insieme, c'è tanta richiesta, però è molto motivante e alla fine porta beneficio poi alla persona in cura, e quindi è estremamente, estremamente essenziale.
Ci arriva un messaggio proprio a fagiolo. Valerio ci chiede: ma l'ergoterapia come viene riconosciuta dalle casse malati? Soprattutto è riconosciuta, volevamo sì, proprio dirlo, no?
Sì, allora l'ergoterapia è su prescrizione medica, quindi se il medico oppure la persona pensa che potrebbe aiutare, fa una prescrizione, c'è la valutazione, ci sono i cicli di 9 sedute, e poi è riconosciuto e coperto dalla cassa malati di base, quindi la LAMAL, dalla I e la SUVA.
Sì, anche quindi, dall'assicurazione sociale.
Sì,
certo.
Esatto. E praticamente nei bambini la cassa malati copre tutto tranne il 10%, no? E invece negli adulti c'è la franchigia che sceglie la persona e poi il resto è coperto
dalla LAMAL, quindi
sì,
certo. Però, come avete detto giustamente, deve essere su prescrizione
sì,
medica.
E la prescrizione medica può essere medico generico, può essere l'ortopedico, può essere lo psichiatra, può essere il pediatra. Deve essere un medico che fa la prescrizione.
In sé valuta la necessità o meno di attuare questa prestazione.
Se non è sicuro, può richiedere la valutazione, che sono 2 sedute, e poi dopo si valuta insieme se è necessario, perché ci sono dei casi che viene richiesta la valutazione e poi ci si rende conto che magari è più appropriato un altro professionista e quindi si cambia.
Ecco, poi fatta una valutazione, ovviamente voi cominciate con la terapia. Si può dire che questa è veramente una terapia del fare, perché voi, ecco, proprio prima stavate dicendo con i bambini c'è tanto gioco, però in fondo anche con gli adulti, no? Si parte magari da giochi, da azioni della quotidianità che ci si rende conto magari non si riesce più per un determinato motivo a svolgere, quindi voi li aiutate a questo tipo di recupero. Facciamo degli esempi concreti per chi è a casa e non ha mai avuto la possibilità di vedere in cosa consiste esattamente l'ergoterapia.
Esatto, spesso si fa un'analisi proprio della giornata, delle attività che il paziente fa fatica a fare, e si cercano di individuare prima di tutto le attività significative, molto importanti per il paziente, e da lì si cerca di capire che modalità possiamo usare nonostante la fragilità, la difficoltà, per poter ovviare al problema e far sì che lui possa comunque riuscire a fare questa attività. Se pensiamo per esempio a un paziente anziano, facciamo un esempio, con delle difficoltà di memoria, di orientamento, magari a casa non sa più dove è la cucina, dove è il bagno, può capitare. Quindi si lavora proprio anche a volte non strettamente sulla persona, ma anche sull'adattare l'ambiente, per esempio, e quindi facilitare la quotidianità. E allo stesso tempo si può anche proporre invece un intervento proprio mirato alla persona, che è proprio quello di lavorare sugli aspetti legati alla memoria, all'attenzione, all'orientamento più specifici. Però si usano proprio, magari si inizia a cucinare col paziente, si organizza un'attività col paziente magari semplice, dopo un po' più complessa, e questo è un po' la peculiarità dell'ergoterapia, quello proprio di analizzare le attività, complessificarle, semplificarle, per permettere poi la riuscita dell'attività stessa.
Un affiancamento quindi proprio del paziente nella vita quotidiana, come accettano questo vostro affiancamento?
Dipende.
Vedo che ridete. Non è sempre facile.
No, ma no. Giustamente perché le persone sono complesse, quindi dipende se nel caso degli adulti, gli anziani, se loro vedono le loro difficoltà, se loro le ritengono importanti o meno. Ci sono quelli proprio che dicono: io faccio fatica adesso a ricordarmi dove ho messo le cose, a iniziare qualcosa e terminarla perché poi mi distraggo. Invece ci sono quelli che magari non ne sono consapevoli, e quindi lì bisogna lavorare più sul contesto e trovare sempre comunque una compliance terapeutica, perché alla fine non è che tutti i terapisti vanno bene per tutte le persone, quindi bisogna anche trovare magari il terapista giusto per la persona giusta, oppure fare più un lavoro con i caregiver, con la persona magari che convive con l'anziano, e dare dei consigli, educarli magari su cosa fare, cosa non fare, perché per noi tutto sembra molto ovvio e semplice, però chiaramente non è sempre così e ci sono delle cose che funzionano e delle cose che funzionano meno. E sì, ogni persona è diversa, non sempre si riesce a trovare la cosa che tu vedi, che vede anche l'altro. Quindi è un'analisi continua, un continuo scambio.
Beh, esercizi quindi da un lato, però allo stesso tempo trovare delle strategie per vivere la quotidianità anche, non so, mi viene in mente, conosco una persona che mi diceva: a mia mamma abbiamo appeso sugli armadi degli adesivi con scritto che cosa contengono questi armadi, in maniera che ogni volta non li dovesse aprire tutti prima di trovare l'oggetto che cercavano. Sì. Quindi con un piccolo sguardo arrivava subito all'adesivo giusto e apriva l'armadio giusto.
Sì, per esempio nel suo caso si è scelto di scrivere, ma magari qualcuno preferiva le immagini oppure di togliere direttamente le portiere degli armadi. È molto individuale, si valuta man mano con la persona e con la famiglia, è un po' quello che viene accettato, diciamo, di più.
Ecco, dicevate prima, per esempio, la mano viene tanto utilizzata al recupero delle mani, si può pensare appunto a chi ha avuto un incidente oppure magari anche a malattie reumatiche che ne limitano un pochettino l'uso, per cui voi fate degli esercizi molto specifici. Prima mi raccontavate, per esempio, che purtroppo ci sono persone che a un certo punto non riescono nemmeno ad allacciare i bottoni di una giacca o delle scarpe, insomma, i lacci. Quindi voi che tipo di intervento fate in questo caso, giusto per far capire?
Certo. In questo caso dipende se appunto se è un bambino, qualcuno che deve ancora acquisire la capacità, oppure se è qualcosa che è stato perso magari per dolori o per un'amputazione. Quindi c'è sia l'allenamento stesso, sia la modifica magari dell'abbigliamento, allargare lo spazio per far entrare i bottoni, oppure dei mezzi ausiliari che si possono infilare dentro. Si va proprio a vedere caso specifico che ha, per capire se è più diciamo la persona a livello di motricità o la persona a livello cognitivo o il tessuto. Cioè ci sono varie cose che bisogna analizzare e vedere cosa funziona meglio, proprio per renderlo indipendente.
Sì, è molto importante valutare proprio l'analisi proprio del dove è il problema.
Perché e dov'è la risorsa?
E dov'è la risorsa, esatto. E perché a volte magari può essere semplicemente un dolore o magari prevenire che vengano dei dolori, quindi magari ampliare le prese, nell'aspetto più specifico dell'armatologia, magari ampliare le prese significa non mettere forza nelle articolazioni o fornire delle forbici un po' speciali per evitare di sovraccaricare le articolazioni. Quindi sono tutte delle adattazioni che servono proprio a avviare il problema e arrivare a far sì che comunque possa compiere l'attività.
Qualcuno ci chiede, visto che parlate della riabilitazione della mano, e a me non è chiaro al 100% la differenza del lavoro che può fare un ergoterapista piuttosto che un fisioterapista.
Allora, noi guardiamo il fine che deve, cioè l'attività che deve riuscire a fare con le dita. Quindi se la persona è stata operata, non so, il tunnel carpale e di lavoro fa la segretaria, si lavora sia su tutto quello che è la cicatrice, i movimenti delle mani, sia le possibili modifiche come mouse, tastiere, posizionamenti, per far sì che quella persona possa tornare al lavoro e fare l'attività che faceva prima. Ci sono fisioterapisti che trattano anche gli arti superiori, però da un punto di vista più funzionale e meno occupazionale, quindi dipende chiaramente diciamo l'operazione che è stata fatta, quali sono le conseguenze, cosa si vuole recuperare, e quindi proprio dipende da quello. Di solito è il medico che valuta quale delle due terapie è necessaria.
Mi sembra di capire che voi potete anche guardare, magari nel caso, nell'esempio appena fatto, l'ergonomia, quindi trovare delle strategie, magari sia male assumendo questa posizione, mettiamo un rialzo, mettiamo questi cuscinetti. Quindi la cosa interessante è che voi operate a volte in studio oppure dove viene fatto l'esercizio, la terapia eccetera, ma andate anche a casa piuttosto che nell'ufficio del paziente per vedere di trovare le soluzioni.
Sì, esatto, molto spesso ci si sposta proprio nell'ambiente giusto per poter osservare le cose giuste, quindi a volte spesso anche può capitare il posto di lavoro, quindi delle adattazioni magari nella postazione dell'ufficio oppure a domicilio, nella sedia, nella cucina dove spostare le cose, le pesanti, leggere.
A scuola per i bambini, oppure anche andare a fare la spesa insieme, cioè dipende proprio dall'obiettivo e da quello che si vuole raggiungere, dov'è il posto più adeguato per allenarlo.
Beh, un intervento oserei dire quasi a 360 gradi, anche perché, come stavate dicendo, è comunque una rete, si lavora anche con altri professionisti, con altre figure, quindi magari molto spesso, forse a differenza di quando si fa la importantissima e giustissima fisioterapia, ci sono poi delle persone che in seguito a una malattia o un incidente hanno anche paura a fare determinate azioni, determinati movimenti, quindi poi magari affiancate anche dallo psicologo o da un'altra figura, cercate di trovare una soluzione.
Sì. Anche per esempio per un paziente ictus, siamo andati a prendere il bus insieme, abbiamo cercato di capire come si fa a fare il biglietto, come si fa a salire sul bus. A volte bisogna recuperare delle attività che sono semplicissime, ma che in quel momento diventano difficili. E quindi fare questo step di andare proprio nel concreto ci permette di andare proprio nel fulcro del problema.
Giovanna ci scrive: mamma mia, complimenti, non avrei mai immaginato che esistesse una figura come la vostra. Purtroppo se ne parla anche troppo poco, tantissime persone hanno bisogno di essere affiancate nella loro vita quotidiana. Io ho avuto un'esperienza con la mia mamma, non ho davvero saputo a chi rivolgermi. Ecco, ripetiamo, bisogna comunque avere una prescrizione medica, quindi quando esiste un problema di qualsiasi tipo è sempre bene inizialmente rivolgersi proprio al medico di base.
Esatto, sì. Quello è il primo passo, spiegare il problema, dove ci sono le fragilità, perché a volte può capitare che succedono a casa nel momento della visita, magari non saltano fuori, quindi è anche opportuno spiegare proprio nella vita quotidiana dove sono queste difficoltà e riportarle al medico durante la visita.
Anche perché la gente molto spesso ha un po' paura sia ad ammettere che esiste una fragilità, una difficoltà, sia a chiedere aiuto, oppure, come il caso della nostra ascoltatrice, non sa a chi rivolgersi.
Magari da dire che per l'ergoterapia in Ticino c'è il sito, che è www.ergoterapia.ch, dove si possono anche trovare i vari ergoterapisti che lavorano sul territorio, che sono membri dell'associazione, e dove si può anche scegliere l'ambito di lavoro, quindi per esempio ergoterapisti che lavorano solo in pediatria, ergoterapisti che lavorano a domicilio in neurologia, già per avere un primo contatto eventualmente se poi si hanno delle domande.
Beh, ci sono poi anche tutte le spiegazioni del caso, ricordiamole, l'intento è proprio quello di garantire e riportare la persona all'indipendenza proprio nelle attività quotidiane di tutti i giorni. Allora, abbiamo un'ascoltatrice che ci scrive: dopo la gravidanza ho avuto una brutta tendinite ormonale al polso e al pollice, non riuscivo nemmeno più a sollevare un bicchiere senza avere delle fitte di dolore. Su consiglio del medico, ecco, mi sono rivolta all'ergoterapista che mi ha fatto un tutore su misura funzionale da portare tutto il giorno durante le attività domestiche e soprattutto anche nelle attività da neomamma. E adesso, insomma, ho recuperato, sono riuscita pian piano a tornare alla normalità, ci scrive la nostra ascoltatrice. Quindi, ecco, anche una collaborazione addirittura per immaginare un tutore.
Sì, esatto. Sì,
sì, ci sono ergoterapisti che sono specializzati in quello, fanno ortesi, tutori su misura, modifiche delle carrozzine, cose molto specifiche. Infatti poi ognuno di noi si specializza un po' in quello che gli interessa, in quello che crede sia il suo ambito, diciamo, di preferenza, E non so se vogliamo spiegare anche come funziona per la formazione. Per diventare ergoterapisti comunque bisogna fare 3 anni di formazione bachelor a seguito della maturità liceale e l'anno di moduli complementari, oppure una maturità sanitaria. E a seguito ci sono i vari corsi di formazione continua, ci sono formazioni interne. In Svizzera al momento ci sono 3 università, che università professionali, che propongono la formazione bachelor, alla SUPSI a Manno, a Losanna e a Winterthur. Per accedere alla formazione bisogna fare comunque un esame di entrata scritto e orale, perché al momento sono un numero chiuso. E dopo la graduatoria si può entrare e si procede nella scoperta di questo mestiere, nella pratica inizialmente più teorica e magari durante degli stage, poi man mano si entra nel mondo del lavoro e si scopre che è ancora più ampio di quello che ci si aspettava, diciamo.
Beh, certo, diciamo che sicuramente può essere uno spunto interessante, perché come ci hanno detto alcuni ascoltatori, non tutti conoscono questa figura professionale, e magari ci sono dei genitori, dei nonni, degli adulti all'ascolto, forse i ragazzi in questo momento sono a scuola. Può essere appunto uno spunto per interessarsi a questa professione. Non ci piace mai tanto parlare di denaro, però giustamente Giorgio ci scrive: mi piacerebbe sapere quanto costa all'ora. Possiamo immaginare che, anche se abbiamo detto è una terapia che deve prescrivere il medico e quindi verrà coperta dalla LAMAL, o in alcuni casi più gravi anche dalla I e dall'assicurazione infortuni, nel caso della LAMAL ci sono persone che hanno magari optato per una franchigia alta, quindi sono coscienti che dovranno pagare loro anche importi importanti, quindi possiamo dare un orientamento.
Sì, sui 120 all'ora, 125 mi sembra. E la fattura viene ogni quarto d'ora, quindi per quello che riguarda la cassa malati, mentre
viene dato un certo ciclo comunque, perché sono interventi che, come altre terapie, hanno bisogno sicuramente di un po' di continuità prima di dare, esatto, i propri frutti, no? Quindi anche qui ci chiedono più o meno quante sedute bisogna calcolare.
Ma la prescrizione, diciamo, generale sono 9 sedute. Poi dipende chiaramente dalla casistica. Ci sono persone che sono seguite settimanalmente per mesi, quelli che sono seguiti magari più volte in una settimana ma solo per un certo periodo breve, oppure c'è chi è seguito per anni ma magari non tutte le settimane. Dipende chiaramente, adesso dare una risposta specifica è un po' difficile, perché dipende cosa che ha, cosa deve fare, quali sono gli obiettivi da raggiungere.
Certo, c'era un punto che ci tenevamo a sottolineare, il fatto che voi lavorate tanto con i bambini, allora magari qualcuno si sta chiedendo a casa, no? Certo, magari con un anziano pensiamo a un decadimento cognitivo, con un adulto pensiamo magari ad un incidente o una malattia grave, e i bambini, i bambini, va detto, possono avere delle problematiche a livello cognitivo, ma molto spesso sono bambini magari con anche un alto profilo, ma solamente in un determinato settore, hanno magari una discalculia, per dire, un problema di orientamento, no? E quindi ecco che li si aiuta con questo tipo di terapia.
Sì, esatto, molto spesso c'è un po' la paura, no? O di entrare a fare un trattamento in ergoterapia, ma è quello che diciamo: molto spesso abbiamo dei bambini molto intelligenti che però hanno delle fragilità magari di coordinazione motoria, o delle fragilità nell'organizzarsi, che porta poi a delle difficoltà importanti a livello quotidiano e scolastico. E questo quindi ci fa capire che veramente il fatto di poter valutare, di analizzare in profondità quali sono le reali fragilità, permette poi anche al bambino di far accrescere la sua autostima e di dire: sono intelligente ma su quella cosa non ce la faccio, però trovo un modo diverso per poterlo fare.
Ci sono magari dei genitori che si accorgono, ecco, mio figlio, non so, sembra distratto, in realtà ha difficoltà a vestirsi, non riesce mai a capire se mettere il maglione in un modo o in un altro, lo mette al contrario, eccetera. Ci si può ridere sopra, però magari questo gesto nasconde, tra virgolette, qualcosina di più, può esserci una piccola difficoltà nell'orientamento ed ecco che con un po' di aiuto si supera tranquillamente poi questa piccola problematica.
Esatto, a volte basta poco per poter veramente fare la differenza, ecco, quindi e quel qualche trucchetto, qualche strategia e appunto può già aiutare a fare la differenza. Magari se il bambino che rimane sempre l'ultimo a ginnastica a uscire o sempre lento a mettersi le cose, ecco, dopo lì si va in profondità a vedere se è un reale problema, se l'attenzione, se è una fragilità a livello di movimento, se... Però ci fa la cosa bella è che abbiamo una fotografia del bambino che ci permette di capire realmente dove sono le fragilità, ma poi alla fine possiamo fare la differenza nel cosa proporgli come trattamento.
Beh, magari possiamo proprio dire che non bisogna drammatizzare. Adesso non è che per qualsiasi punto che un genitore osserva nel figlio bisogna ricorrere al medico e magari ad un'ergoterapia, però a volte vale la pena perché con dei piccoli aiuti si può facilmente superare un ostacolo.
Bisogna sempre vedere un pochino che impatto ha sul bambino, sulla persona, questo disagio, questa difficoltà, perché appunto, come dicevamo prima, se non è consapevole, andare a lavorare su qualcosa cui non vede il senso non ha senso. Quindi vedere insieme appunto se questa difficoltà, nel senso di essere lento, porta a un disagio, come si vuole andare a lavorare, e è molto essenziale la compliance per il trattamento, è essenzialissimo.
Allora, io ringrazio le nostre due esperte, lo ricordo, sono Sabrina Fratantonio, che è la vicepresidente di ASE Ticino, l'associazione svizzera di ergoterapia, ergoterapista ovviamente, non solo la vicepresidente della società, e anche Amalia Barbieri, che anche lei è ergoterapista, è membro di comitato di ASE. Vogliamo velocemente ricordare il vostro sito, i vostri contatti?
Allora, il sito è www.ergoterapia.ch e sul sito si trova anche i contatti mail delle varie persone e tutta la lista dei membri che lavorano nei vari ambiti.
Io vi ringrazio tantissimo per essere state con noi oggi, noi ci risentiamo domani vi do una piccola anticipazione, parleremo dei nuovi prodotti fitosanitari per la cura di piante, giardini, ci sono delle nuove ordinanze e visto che tra poco con lo sbocciare imminente della primavera si tornerà nei nostri giardini, è bene fare chiarezza su questi prodotti. Quindi se lo volete noi ci ritroviamo domani, buon pomeriggio.